Ciao a tutte le persone che si stanno già connettendo. Anzitutto grazie anche solo per i numeri di ieri che sono stati assurdi, quindi grazie mille. Adesso arriva subito la nostra ospite di oggi. Eccola! Ciao Carlotta!
Ciao Irene,
Benvenuta!
grazie
Allora,
mille.
allors. Come ieri, mi prendo un paio di minuti per ricordarvi che cos'è questo palinsesto, per parlarvi di chi è Carlotta e soprattutto per introdurvi una novità di oggi data dai feedback che mi avete lasciato ieri. Allora, palinsesto femminista, come ormai vi ho già detto in moltissime salse e ovunque. Questa idea che mi è venuta per passare la quarantena parlando di femminismo con donne, con uomini, con persone non binarie e quindi fare dei discorsi assieme e ricordarmi che non sono da sola, che non siamo da soli, da sole e da sol. Oggi con me c'è Carlotta Vagnoli. Carlotta è una sex columnist. Ed è una donna che mi sta particolarmente simpatica. Come raccontavo nel post che ho messo su Instagram, io e Carlotta siamo molto d'accordo su alcune cose, invece ci siamo ritrovate a discutere su altre. E quindi sarà interessante la diretta di oggi. Qualcuno sta dicendo non so chi sia Carlotta, ma è splendida, quindi cominciamo bene perché Carlotta aveva un po' di ansia per questa live e quindi un po' di amore può aiutare. Che cosa accadrà durante questa live? Ci sarà una prima parte che sarà dedicata alle cose che avrà da raccontare Carlotta sul tema. Io le farò qualche domanda, qualche spunto e la ascolteremo. E poi invece ci sarà una parte dedicata alle domande e i vari spunti che potrebbero arrivare da voi. Io ieri vi ho chiesto di dirmi come fosse andata la prima puntata. Prima puntata che vi ricordo trovate sempre disponibile per 24 ore come live salvata su Instagram e poi trovate come podcast invece su Spotify Forever and Ever, quindi la ritrovate per sempre. E ne approfitto anche per salutare già le persone che magari non stanno guardando questa live ora, ma la staranno recuperando già su Spotify. Quindi salutoni anche a chi ci sta solo ascoltando senza vederci in differita. Ieri vi ho chiesto com'è andata, cosa trovate che sia migliorabile, ovviamente per quanto riguarda l'organizzazione della live, quindi lato mio. Ho detto non provate neanche a parlare male dei miei ospiti perché sono tutti perfetti, di cosa stiamo parlando? E, sono stati due i temi toccati maggiormente. Il primo è proprio il rapporto con l'ospite. Naturalmente io ho chiesto a tantissime persone, quindi sono arrivati tantissimi feedback e come spesso accade, le opinioni sono contrastanti, io ve le riporto entrambe e poi vi dico come vorrei fare per provare ad accontentare tutti. Qualcuno ha detto, parlando della live di ieri che è stata con Maura Gancitano, è bellissimo che tu abbia lasciato così tanto spazio all'ospite per parlare. E dall'altra parte c'è stato invece chi ha detto: cavolo, mi è mancato un po' di scambio e sentire un po' di più anche la tua voce. Beh, ovviamente non si può mai accontentare tutti. Quindi quello che voglio provare a fare io è trovare un equilibrio tra le diverse puntate. Magari ci saranno delle live che sono più l'ospite che parla e ci sono delle puntate invece che saranno più a dialogo. Perché così proviamo a fare contenti tutti quanti. E poi c'è stato invece un altro tema che speravo venisse fuori perché mi sta molto a cuore, ed è da un lato mi avete detto sarebbe bello avere un po' più di spazio per leggere le nostre domande alla fine, perché ieri effettivamente c'è stato poco spazio, anche perché era la prima live, quindi dobbiamo tutti prendere un attimo le misure. Dall'altra parte qualcuno ha detto. Io ho fatto fatica a seguire la live perché c'era questo wall, questo muro di commenti che continuava a scrollare e delle volte io mi perdevo dei pezzi perché stavo leggendo i commenti che arrivavano. E questa cosa mi ha fatto pensare, non solo effettivamente se voi leggete i commenti vi perdete quello che diciamo noi, ma se voi scrivete un commento in realtà. vi perdete un pezzo di ragionamento, ok? Questa è la ragione per cui da questo istante vengono disabilitati i commenti per la prima parte della live. Quindi da adesso, come potete vedere, voi non potete lasciare commenti, questo per aiutarvi a stare sul pezzo, aiutare tutte noi e tutti noi a stare sul pezzo. Potete comunque fare delle domande, se vedete in basso c'è un pulsantino con un punto di domanda, lì potete comunque fare delle domande, cioè se vi viene in mente no, questa gliela devo troppo chiedere ma non me la ricorderò mai fra 40 minuti, potete intanto lasciarla lì. Quando sarà finita la prima parte, quella dove parleremo di più io e Carlotta, e ci sarà la parte invece aperta allo scambio, leggeremo qualcuna delle domande e soprattutto riapriremo la sezione commenti, così se alla fine uno vuol dire oh, a me è piaciuto, io avrei fatto così, lo potete fare. Questa è la ragione di quello che state vedendo ora, il fatto che ora i commenti non ci sono, vengono riattivati dopo. Ok, qual è il lato negativo della cosa? Che se per caso non ci ascolta nessuno, noi non lo sappiamo perché esatto. Voi non ci scrivete, non si vede più, ma sono assolutamente convinta che qualcuno troverà un modo diverso per farcelo sapere. Malissimo che vada, noi stiamo registrando l'audio di questa cosa, quindi il podcast ci sarà comunque. Allora, Carlotta.
Irene.
Amica.
Amica.
Oggi noi parliamo di femminismo sex positive. Quindi un femminismo che guarda al sesso e al rapporto delle donne con il sesso e la propria sessualità in maniera positiva, sana, propositiva. Uno dei concetti che secondo me è necessario affrontare per parlare dell'importanza che ha un femminismo sex positive è quello dello slut shaming. Traduzione, slut ha una traduzione che è una brutta parola con la T che noi proveremo a non dire, più che altro perché non sappiamo se poi Spotify ci carica il podcast se diciamo delle parolacce, quindi proviamo a non dirle.
Sinonimi al contrario oggi.
Esatto, oggi ci alleniamo. Lo shame invece è la vergogna e quindi è questa tendenza a fare vergognare le donne per il loro avere una sessualità che esce dai canoni imposti, in buona sostanza. Dalle donne ci si aspetta che siano carine, morigerate, assolutamente non sessualmente esplicite, a meno che non si sia da soli in camera da letto. In quel caso invece gli uomini pretendono che gli uomini, sto generalizzando, prima o poi qualcuno arriva, not all men, quindi molti uomini vogliono che la propria donna sia un angioletto nella vita pubblica e poi invece una mangia uomini a letto. Questo, tu come lo ritrovi nel tuo lavoro? Anzitutto, secondo me, andrà spiegato cos'è fare la sex columnist, che cosa vuol dire, perché forse qualcuno non lo sa. E poi, dato che sei una donna che parla di sesso, qual è il tuo rapporto con lo slut shaming? Quindi cosa succede nei tuoi DM di Instagram, in sostanza?
Sei pronta per due ore di roba? Beh, fondamentalmente lo slut shaming fa parte anche di quella dicotomia per cui l'uomo vuole una donna molto avvenente in camera da letto, ma che al contempo sia anche una santa. Quando la donna esce da questo schema, che è fondamentalmente imposto, culturale e anche ambientale, avviene questo processo di accusa alle intenzioni, alla purezza della donna in sé. Quando ho scelto di fare la sex columnist, diciamo che non avevo ben calcolato all'inizio a cosa andavo incontro, perché io, come ben sai, prendo, parto e faccio tutto con estrema ingenuità e molta forza d'animo. In realtà, iniziamo subito col dire che cos'è una sex columnist. La sex columnist è colei che ha colui che hanno una rubrica che parla di sesso e relazioni sui magazine. La particolarità delle mie rubriche è che sono sempre state per magazine maschili, quindi ero la donna che spiegava la sessualità e la vita di relazione dal punto di vista femminile per i maggiori magazine maschili che avevamo, che abbiamo in Italia, e quindi ero, diciamo, un pochino un'infiltrata. Per molti vedere questa donna che scriveva sulle pagine dedicate a loro era una cosa positiva, era un pochino come avere il miglior amico, una miglior amica che spiegasse dall'interno delle cose a cui loro non ci avevano mai forse fatto caso, quindi spiegare un po' la dinamica, spiegare cosa passasse per la mente della donna, cosa fosse lecito fare o cosa fosse sbagliato, cosa fosse culturalmente sbagliato fare o dire, così anche al primo appuntamento, non solo in camera da letto, insomma, era un quadro a tutto tondo. Per molti altri invece era chi è questa, cosa vuole, ma soprattutto perché ne sa, chi le ha dato il potere di dirmi a me cosa posso o non posso fare, cosa sarebbe meglio fare. Questo non solo si è spesso dimostrato in accuse, quindi te non ne sai niente, un uomo deve, boys will be boys, è sempre la frase per eccellenza, noi uomini sappiamo cosa fare, lo sappiamo da sempre. E invece in altri è stato, ma guarda te se devo stare dietro a quello che dice questa T, che sicuramente è qua perché ha preso più C di chiunque altro. Questo era un discorso classico a cui io mi sono abituata nei primi tempi e all'inizio non mi faceva così male perché vedevo che comunque la rubrica, le cose che io scrivevo avevano un buon seguito, però poi io mi sono fermata a ragionare. Che cosa c'è di sbagliato in questo procedimento? Cosa porta una persona a poter dire questo? Vedevo i miei esempi in parallelo d'oltreoceano che facevano lo stesso lavoro e avevano magari molta più visibilità, credibilità, non avevano nessuno che andasse loro contro. Quindi c'era per forza qualcosa di culturale e ambientale anche relativo al luogo d'azione, al mio raggio d'azione. C'era qualcosa contro cui io mi scontravo ma non vedevo. Quindi mi sono trovata a fare una serie di ragionamenti sul perché. Sul cosa spinga un uomo, a fare questo e sono approdata agli studi del femminismo ed eccomi qui. Sono approdata qua e fondamentalmente ho capito un po' di cose. Ho capito che questa dicotomia che c'è sempre, per cui la donna può fare nel privato alcune cose, ma non le può fare pubblicamente, la rende più meritevole e un uomo non può avere una donna che non sia meritevole. La donna deve essere perfetta, c'è un vecchio modo di dire in Veneto che non si può dire perché sennò Spotify ci blocca, però fondamentalmente è quello, fare sesso e fare i mestieri. Fuori da quell'ottica, una donna che ti parla in modo molto diretto di sessualità nel tuo orticello, che è quello del tuo magazine per uomo, può darti fastidio, può darti fastidio e quindi il primo modo che hai per distruggerla è andare a farle male nel modo che qualsiasi donna conosce meglio da quando è bambina. Darle della T. Usare quella parola lì, perché da quando sei bambina tutta l'energia della scuola, della società, della famiglia è impostata a far sì che tu non venga mai chiamata in quel modo, perché se vieni chiamata in quel modo automaticamente tutti i tuoi bonus, tutti i tuoi punti bonus accumulati nella vita perdono di valore. Non hai più un valore, non sei più wife material. Questa parola che io continuavo a leggere anche dalle mie colleghe americane, vedevo wife material, you're not wife material, e mi è entrata in testa e a un certo punto mi sono un attimo separata da questa definizione. Ma perché? Perché io voglio essere wife material? Per chi io voglio rispecchiare questo wife material?
Faccio una traduzione per chi non dovesse essere praticissimo con l'inglese, per wife material intendiamo proprio una donna da sposare, la traduzione possiamo fare questa.
E fondamentalmente mi sono trovata anche quindi a analizzare tutto questo e capire, e mi sono trovata quasi a empatizzare con chi mi dava di donna di facili costumi, perché spesso non era neanche una cosa che veniva fatta con principio di cattiveria, con il dolo, con il famoso dolo che applichi. Viene fatta in un modo ormai talmente leggero, proprio perché è fattore culturale, che le persone non ci danno neanche troppo peso. Le persone, dico di sesso maschile, perché se sei una donna e ricevi la parola con la T, non sei mai serena, cioè ti fai delle domande, dici ma sto andando nella giusta direzione della mia vita? Spoiler, io stavo andando nella giusta direzione della mia vita, nonostante molti uomini pensassero di no. Quindi eccomi qua, ho continuato a fare la sex columnist.
Questo è il rapporto con molti uomini e il loro commento, che sappiamo che appunto arriva da questa immagine stereotipata della donna che deve essere in un certo modo. Qual è invece, il rapporto con le donne, sia le donne che possono avere un pensiero molto affine a quello maschile, proprio perché ricordiamo il maschilismo, non bisogna essere uomini per essere maschilisti e non è sufficiente essere donne per essere femministe, quindi il maschilismo è interiorizzato anche in moltissime donne, quindi qual è il rapporto con le donne che fanno commenti maschilisti e qual è invece il rapporto con le donne che immagino ti abbiano contattata dicendo vorrei essere come te, vorrei essere più libera sessualmente, come posso fare, no?
Allora, partiamo da quella più facile da analizzare, ovvero ci sono delle donne, delle ragazze, specialmente che molte mi scrivono dei DM, che in questi giorni ho un pochino più tempo di vedere e a cui rispondere, che mi chiedono consiglio su come fare, ma anche semplicemente per liberarsi da una sorta di sovrastrutture e sovraimposizioni che loro hanno, che non permettono loro di vivere al meglio e appieno la loro sessualità. Perché comunque, ripeto, per l'uomo e per la società la donna fa sesso solo in vanilla, e vanilla vuol dire che è in modo tradizionale in una relazione monogama, stando sotto a un missionario. Quindi ci sono molte ragazze che si chiedono, ma quello che io sento, quello che io desidero, quello che io guardo nei porno è giusto? E io mi cerco appunto di inserire in questo discorso ragazza con ragazza, perché ogni caso poi è differente, spiegando loro che c'è una ricerca da fare, cioè capire che cosa sia il proprio gusto, cercare di capire cosa non sia imposto anche una pornografia di orientamento maschilista. Quindi non per forza a tutte le donne piace essere venata a letto, per dirti, puoi fare anche un sacco di altre cose, il famoso porno femminista esiste e spero che diventi dilagante. Io paradossalmente mi sono resa conto che tutte quelle che erano le mie ricerche sui siti di porno erano già porno femminista, io ricercavo quelle cose a livello inconscio, che cercavo l'edging della donna che predomina l'uomo, cercavo tutta una serie di cose e che rientrano nel porno femminista fondamentalmente. E quindi spiego loro anche di esplorare, di guardare, di conoscere se stesse e soprattutto di avere anche un belle spalle quadre, perché non è facile in una società che ti vuole in un certo modo arrivare a dire sì, però a me magari piace questo. E quindi devi anche considerare chi è intorno, il tuo habitat, prima di staccartene, sei pronta, perché comunque che se ne dica è una rivoluzione, può essere una rivoluzione all'interno della tua cerchia. Con le donne invece che hanno interiorizzato il patriarcato, il maschilismo, c'ho un rapporto un po' diverso. Che cosa si intende quando io vengo in relazione con una donna che ha interiorizzato la cultura maschilista? Significa che ci sono delle donne che mi dicono spesso, di solito la cosa che più mi dicono è: tu non puoi parlare di femminismo perché tu parli di sesso e comunque ti piace essere piacente, piacevole e attraente anche nelle foto. Come se una cosa dovesse escludere l'altra. Avevo fatto tanto tempo fa un discorso sul contenitore, che irrimediabilmente non può essere lo specchio del suo contenuto, possono essere anche due cose incredibili e separate. E mi ritrovo a dover spiegare a delle donne che spesso fanno molto più muro dell'uomo che si può fare, ma mi sono anche resa conto negli anni che è molto più difficile andare a scardinare delle certezze del genere in donne che in uomini. In alcune donne è molto molto difficile, perché non so se è anche un mezzo che loro hanno per tenersi nella parte buona, perché hanno fatto loro credere che ci sia una parte buona delle donne e una parte cattiva, e quindi il sentirsi in salvo automaticamente fa vedere l'altra come un nemico. E io provo a parlarne spesso con loro, magari se mi mandano degli inbox non rispondo ai fake, perché insomma c'ho anche una certa età, non è che perdo tanto tempo a quello, cioè l'insulto per l'insulto non lascia il tempo che trova. Ma quando invece ho dei bei ragionamenti che mi arrivano di ragazze che mi dicono guarda, però io fossi in te non lo farei, spiego perché io invece lo farei, perché lo sto facendo e perché continuerò a farlo, perché questo non dovrebbe assolutamente mettere in cattiva luce la persona che sono, né le cose, le scelte che io faccio nella vita, né gli impegni che io scelgo di fare. E questo lo vedo tantissimo, specialmente anche nei ragazzi giovani dei licei dove vado. Ci sono a volte delle ragazze che a fine lezioni arrivano da me e mi fanno sì, però forse se una donna non vuole problemi potrebbe semplicemente vestirsi un po' più accollata o non fare certe cose. E lì capisci che comunque c'è un lavoro molto sensibile da fare, spesso ho anche paura di affrontare questa cosa con delle persone così giovani e dirgli, scardinargli loro delle certezze, perché comunque sono dei ragazzi giovanissimi. E, però fondamentalmente provo sempre ad avere un approccio critico, sensibile e con un buon dialogo, che è l'unica cosa che poi è essenziale in queste cose, perché andare lì a pugno duro non è né mio carattere né utile a nessuno, né a me né a loro. Loro rafforzeranno ancora di più le loro certezze e io non avrò perso l'opportunità di far capire i miei ragionamenti a un'altra persona.
Provo a fare un po' il punto, anche perché hai toccato un tema che vorrei esplorare. Quando parlavi prima di porno, riflettevo sul mio rapporto con il porno. Io ho scritto un articolo tempo fa su Bossi, www.bossi.it, e Bossi, per l'amor di Dio, con la Y, e dove dicevo: sono una femminista, io il porno lo voglio così. Facevo una riflessione sui miei gusti. Io mi sono resa conto che prediligevo i porno con i primissimi piani e non capivo perché. Pensavo che fosse solo una questione di dettaglio, voler vedere più da vicino. Poi invece, facendomi due o tre domande, ho capito che mi piacevano i primissimi piani perché non mi davano la possibilità di capire che cosa stesse accadendo attorno, cioè quale fosse il rapporto, il rapporto relazionale tra i due. Perché 9 su 10 il rapporto era sbilanciato, dove tutto il potere era in mano all'uomo, che non è sbagliato di per sé. Sto parlando del porno in questo caso. È che io non riuscivo a togliermi dalla testa la sensazione che a lei non stesse piacendo particolarmente. Cioè, quando vedo certe scene e vedo certe facce, e in più penso dovrebbe anche recitare, quindi se quello è il massimo di recitazione che riesce a fare, vuol dire che davvero non le sta piacendo poi così tanto. Io mi arrabbio, non mi eccito, ok? E quindi ho capito che mi piaceva il primo piano per quella ragione lì, perché non vedevo il rapporto. Quando ho capito, ho provato a cercare dei porno dove il rapporto fosse paritario, che non significa che non ci possa essere la sottomissione femminile. O non significa che se c'è un porno con la sottomissione maschile, allora quel porno è femminista per forza. Tutto sta nel capire, sta piacendo a entrambi questa cosa. Perché poi mi sono anche ritrovata a pensare ai miei gusti sessuali nella vita vera. E quindi a farmi la domanda, ma se mi piace non solo dominare, che ritrovo anche più vicino al mio carattere, me lo aspettavo, ma se mi piace anche in alcuni casi invece la sottomissione, questo fa di me una figlia del patriarcato, oppure ci sta che mi senta bene anche in quella condizione, a patto che io mi senta libera. Se io mi sento libera di fare la parte di quella sottomessa per una volta, allora ok. Se invece lo devo fare perché la società mi ha detto che si fa così, se invece sento che lo sto facendo per fare un piacere a lui e non perché ne ho voglia io, allora io lì sento di stare tradendo i miei ideali in un certo modo. E questo mi porta, questo ragionamento mi porta al tema che vorrei affrontare, e cioè questo sentirsi una contraddizione alcune volte se si è femministe, ma si vuole anche piacere, si prova piacere nel piacere agli altri. Ovviamente voglio sentire la tua opinione. Quello che posso portare per apparecchiare il dialogo è che, riflettendoci, sono arrivata non alla conclusione, però sicuramente ho fatto un passo avanti. Io sono, parlo per me, sono il prodotto di questa società. Una società che mi ha detto che il mio valore dipende dalla mia bellezza, dal mio grado di attrazione, da quanto sono piacente, da quanto sono considerata sessualmente attraente dallo sguardo maschile. Dato che sono 30 anni che vivo in una società che mi dice questo, non posso stupirmi nel mio provare piacere a vedere che un uomo mi guarda con quello sguardo che vuol dire ti sto trovando attraente, no? E quindi io faccio molta, molta fatica a trovare un equilibrio, perché so che mi fa piacere, perché mi hanno detto che così devo essere, e quindi quando sono così c'è qualcosa nel mio cervello che scatta automaticamente e dice brava bambina, hai fatto i compiti, dovevi essere sexy e sei stata sexy. Però c'è anche un'altra quota di sensualità che io voglio sentire mia, non necessariamente per avere l'approvazione maschile, ma per sentirmi quasi più potente, non saprei in che altro modo dirlo.
C'è una deriva del femminismo sex positive che dice proprio questo, che la sessualità e la sensualità della donna sono un'arma, tendenzialmente, che può essere il risvolto della medaglia, di quel tipo di medaglia lì. Una donna che è molto sensuale può usare questo potere contro una cosa del genere, parzialmente concorde, poi comunque prego, ho interrotta la cavolo.
No, invece era molto interessante. E quindi volevo sapere come te la vivi tu, proprio perché prima citavi queste donne che ti dicono ma insomma fai la femminista e poi ti metti il rossetto rosso e poi fai le foto sexy. Insomma, non vedi una contraddizione tra quello che fai e quello che sei? Io non credo che nessuno abbia la risposta definitiva, quindi più che sapere e quindi a che conclusione sei arrivata, anche perché abbiamo, spero, davanti moltissimi anni, ora pandemia a parte, se la pandemia ce lo concede, cioè abbiamo davanti degli anni, quindi è tutto un evolversi, è tutto un divenire. Tu a che punto sei di questa evoluzione, di questa riflessione?
Allora, considera che io sono partita con un corpo che mi faceva sentire poco a mio agio. Tutti mi dicevano che io ero così delicata, così elegante, così raffinata, che la mia vita sarebbe stata sicuramente una cosa graziosa. Non mi ci trovavo in quella roba lì, quindi io subito sono andata a farmi tatuaggi prettamente maschili, a cercare un'interpretazione del mio corpo. Ma al contempo io sentivo in questa enorme rivoluzione che stavo compiendo su di me l'esigenza di essere sensuale, ma ho capito poi che forse era più la mia natura. Ci ho messo tanto, ci ho messo analisi, ci ho messo terapia, ci ho messo anni di pensiero su questa cosa per arrivare a capire che c'è una sensualità che è ovviamente una quasi autoimposta. Se io vado al lavoro paradossalmente struccata, io mi sento a disagio. Il mio collega può uscire dal letto che fa schifo e va tutto bene. Quindi anche questo, che può sembrare una cosa infinitesimale, però fa parte di tutto questo costrutto per cui io non sono comunque piacevole da vedere, e mi viene chiesto anche sul posto di lavoro di essere piacevole, perché se no non piuttosto posso rimanere a casa. Dall'altra parte, oltre a questa sensualità imposta, ne avevo una che era la mia, che cercava di esprimersi, ha sempre cercato di esprimersi, ed era svincolata, la vedevo più come una necessità, come una cosa di una ricerca anche interiore, di capire cosa piacesse a me e come piacesse a me vedere il mio corpo. Spesso questo è conforme con gli schemi della prima sensualità, quella dottrinale, quella indottrinata. E non penso che questo mi renda però una cattiva femminista. Penso che le cose possano assolutamente convivere, però sapendo sempre bene i limiti. Io so esattamente quale cose faccio per rimanere nei giochi, quindi truccarmi, rendermi carina, vestirmi in un certo modo se devo andare in un ambiente di lavoro, quando però c'ho il collega in tuta, però io devo essere on point. E l'altra invece, che è proprio una ricerca svincolata. Uno deve un po' imparare, secondo me, quella che è forse il tema che io e te abbiamo sempre più caro, che è l'autodeterminazione. Le scelte che uno fa per se stesso, determinandosi in quel modo lì preciso, perché è la propria natura che lo richiede. Se la natura combacia in alcune cose con anche delle sovrastrutture del patriarcato, non penso di dovermi sparare in un piede, penso di dover accettarla e forse a volte anche farmi un po' una carezza, dicendomi, forse sì, forse sei in parte allineata o forse è solo la tua natura. Non è sicuramente un errore né da una né dall'altra parte. Non vedo però il senso di dire che uno è un pessimo femminista se fa delle azioni sensuali o gli piace mostrare il proprio corpo. Questo è per me, sono due gruppi di pensiero talmente separati che mi risulta molto difficile proprio a livello logico cercare l'intersezione tra i due. Non li vedo combaciare. C'è qualcosa che non mi torna perché nella logica che per me si impone nella mente, un pensiero filosofico, politico, sociale non può essere supportato da quello che magari mi piace mostrare di me su una piattaforma o scrivere di me su un magazine. È un modo, secondo me, anche molto semplicistico, molto pusillanime di buttare giù una conversazione che potrebbe essere un po' come tone policing, ma un modo semplicistico per dire stai ferma lì, non lo puoi fare. È un modo per arginare anche un'eventualità di contenuti, perché se tu tra tutte le cose che magari io prendo me, ad esempio, puoi vedere su il mio profilo, ti soffermi sul fatto che, non lo so, mi piace fare una foto così e non a tutto il resto dei papiri o delle live o dei contenuti che io faccio spiegando e cercando di spiegare che cosa ci sia di sbagliato nella violenza di genere, allora forse il problema è in chi guarda, non in chi espone.
Quando tu dici, è probabile che in alcuni punti le aspettative della società combacino con la mia natura, io lì faccio un po' fatica perché mi faccio la domanda, non ho la risposta, ma mi faccio la domanda, quanto possiamo parlare di la mia natura, dato che statisticamente, dopo i 6 mesi di vita, già non possiamo più dire che cos'è innato e che cos'è invece derivante dagli stimoli. Però sono d'accordo con te, mi ha fatto tenerezza sentirtelo dire quando parlavi di ogni tanto farmi anche una carezza, perché io non lo so, non lo so se le cose che faccio, se il rossetto che indosso, le farei lo stesso. Se fossi su un'isola deserta, o se fossi nata in una società diversa, perché mi chiedo anche com'è che sono pochissimi gli uomini che invece sentono il bisogno di essere sempre estremamente sexy. Poi qui possiamo entrare in se la sensualità è qualcosa di femminile, il femminile è inferiore, gli uomini non sentono il bisogno di essere sexy perché vorrebbe dire essere più vicino al femminile, quindi inferiore. Va bene. Però mi faccio la domanda se io fossi nata in un altro contesto, no? Probabilmente sarei una persona diversa e probabilmente non sentirei l'esigenza di mettermi il rossetto, di farmi carina. Più che martoriarmi e mettermi in ginocchio sui ceci perché delle volte provo molto piacere nel guardarmi allo specchio e vedermi sexy per come la società ha detto che deve essere una donna sexy, anziché fare questo, per me è più utile monitorarmi, cioè continuare ad accrescere la mia consapevolezza, farmi la domanda perché lo stai facendo? Che non significa che se la risposta è perché me l'ha detto il patriarcato, allora non lo devi fare
Non
perché
è
se no sei la
necessariamente sbagliato,
vergogna del
certo.
femminismo. Perché l'obiettivo non è punirsi o giudicarsi, l'obiettivo per me è comprendersi. Quindi quello che tendo a fare io è proprio continuare a farmi la domanda, cioè perché lo stai facendo? L'importante è che io sappia perché lo sto facendo, quando anche la risposta dovesse essere perché voglio che l'uomo per strada mi guardi e pensi certe cose. Perché questa cosa esiste nella mente di moltissime donne, proprio perché nuovamente se ti hanno insegnato che la cosa migliore che puoi essere è essere sensuale per un uomo, quando un uomo ti manifesta il suo piacere nel guardarti, tu ti senti bene. Non è così per tutte, è così per moltissime, molte di queste sono anche delle donne dichiaratamente femministe. Quindi penso che vada un po', che vada anzitutto portato a galla questo discorso.
Sì.
Il discorso tu parlavi di terapia, tra l'altro, no? È la prima cosa che io ho detto alla mia terapeuta, e non l'ho, tra l'altro, non l'ho mai detto pubblicamente, però mi sembra proprio l'occasione giusta per aiutare anche le altre ragazze a non giudicarsi, ma provare a comprendersi. Quando sono andata a fare la mia prima seduta di terapia, ormai quasi un anno fa, più di 6 mesi fa, era giugno del 2019, mi è successo, andando proprio a fare la seduta, che un tizio mi fischiasse, mi dicesse delle cose, no? Il classico
Catcalling.
catcalling, ok? E io ho sentito due emozioni forti. La prima era la rabbia del... Ma come ti permetti? Io non sono un oggetto. Tutto ciò che mi diceva la mia testa, le mie credenze, quello che io vado in giro a dire di cui sono assolutamente convinta. Cioè, io non sono il tuo cagnolino, sono un essere umano, non mi fischi, non mi dici bella, non ti ho chiesto di dirmi cosa ne pensi di me, quindi fai il favore di non dirlo, ok? E questa era la prima emozione. E poi ce n'era un'altra. E se io non mi dico che c'era anche l'altra, io non finisco di fare un pezzo di ragionamento, perché
Certo.
l'altra era la lusinga. E io ero arrabbiata con me stessa perché stavo sentendo anche quell'emozione. Perché c'era una parte di me che diceva: gli piaccio, no? E io ho parlato esattamente di questo perché ero andata lì per parlare di tutt'altro, ovviamente, ero andata lì per parlare di altri casini. Ma quella cosa era così forte che non potevo non dirla. Cioè, ogni volta che io sono vittima di catcalling, c'è una parte di me che rimane lusingata dalla cosa e mi fa rabbia che io provi lusinga. Ma se non mi dico di provare anche la lusinga, non riuscirò mai a capire perché, da dove arrivi questo sentimento. E come fare per accoglierlo e fare un passo oltre? Perché se invece io quell'emozione la giudico, la trancio, io rimango ferma lì e non faccio nessun passo avanti.
No, completamente d'accordo e concorde. Io all'inizio da ragazza, perché ormai siamo oltre, da ragazza avevo lusinga un po' dei catcalling, poi ho imparato ad averne paura. Nel momento in cui ho alzato la voce, la prima volta in cui ho risposto a un catcalling, ero una ragazzina, mi sono girata a quest'uomo, avevo i primi tatuaggi sulle gambe e la prima cosa che fanno è ovviamente cercare di alzare la gonna. Ma dove finiscono questi tatuaggi? Io risposi con una violenza che non pensavo di avere. E in quel momento ho capito che la parte delle lusinghe era finita perché il catcalling poteva diventare, non era, la natura del catcalling non era un complimento, c'era qualcosa di malsano lì dentro e quindi da lì ho iniziato proprio a provare rabbia quando me lo fanno. Tant'è che io sono una delle ferventi sostenitrici che se sei in una situazione di sicurezza, quindi di giorno con altra gente intorno, rispondi sempre, perché è una cosa che può anche umiliare, far star male. Ci sono ragazze che a volte mi scrivono che sono tornate in lacrime a casa e ci sono tutta una serie di reazioni che ti fanno sentire da una parte vittima anche di slut shaming stesso, perché mi ha fatto questo fischio per strada? Vuol dire che ero vestita in modo non appropriato? Vuol dire che io non ero quella persona da wife material, non ero decorosa, non ero decente, oppure tutta una serie di reazioni che possono essere la rabbia, essere anche lusingate. Io sono stata lusingatissima a volte di queste cose qua. Anzi, poi specialmente se ero intorno ad altri uomini che mi facevano, così diventavo la preda. Era un discorso malato per cui tutta quella che era una natura che vedevi su National Geographic finiva letteralmente nel tuo gruppo di amici. Quindi più ti fischiavano, più eri la preda ambita e quindi eri il capo del branco delle leonesse ed è una logica terrificante che vi fa venire i brividi, però non puoi fare altro che appunto cercare di capire perché succede, sviscerare tutto il perché questo ti succeda, qualsiasi sia la tua reazione, capire perché stai arrivando a quella determinata reazione e accettarla. Secondo me accettarla e conviverci facendoci una carezza può servire anche poi per magari in futuro cambiarla, ma senza l'accettazione facendo muro non si va da nessuna parte se fai finta che quella cosa non ci sia.
Io non so se anche tu stia vedendo il numero di domande sotto nelle schede o se è una
No,
cosa
non lo
che posso
vedo.
vedere solo io. Allora ti dico se sono 30 domande per adesso. Quindi io
Direi di sì.
aprirei le domande e comincerei a leggerne. No, sono molte più di 30, scusate, non è possibile. Aiuto.
Ho paura.
Qualcuno chiede, il tuo essere bella ti ha mai penalizzata direttamente o indirettamente in ambito lavorativo?
Mi hanno dato del tu quando a tutti davano del lei, io ero più qualificata di loro. Quello sì.
Qualcuno chiedeva come si fa a distinguere cos'è la mia natura e cosa mi piace perché è imposto dalla società, e questa è la domanda che abbiamo tutti e che mi sa che ci teniamo perché un po' di terapia, ma che è sempre utile in ogni frangente, anche quando non si sta parlando di femminismo, però come abbiamo detto è veramente difficile.
Sì, l'unica cosa che consiglio è studiare la materia del femminismo, un po' di sociologia, anche antropologia, e con quelle chiavi cercare, non lo so, magari di avere un pochino più di orizzonti, però fondamentalmente è una domanda a cui è molto difficile rispondere. La mia terapista ci sta ancora provando.
Questa è una domanda molto interessante. Quando una donna mercifica il proprio corpo, può essere considerata femminista? Qui entriamo in tutto il mondo del femminismo che si occupa delle sex worker.
E infatti stavo giusto partendo da quello, perché c'è anche un'appropriazione, tra virgolette, indebita del termine mercificare, perché a volte adesso viene usato anche solo per mostrarsi o anche fare una foto in costume. Molto spesso viene abbinata a questa cosa qua. E la materia sex workers è una materia immensa, immensa, che si sta prendendo appunto a cuore una fetta di femminismo che vuole andare a tutelare e a togliere lo stigma da quelli che fanno i sex workers, ovvero i lavoratori del sesso, creando anche delle sovrastrutture, dei sindacati, una rete di sicurezza per togliere dalla schiavitù, per togliere lo stigma di chi faccia questo lavoro, per smettere di pensare che chi vuole fare il sex worker lo faccia solo per fare dei soldi facili o avere una posizione di potere in qualche modo. E secondo me io sono molto vicina a questa cosa, a questa branca del femminismo, anche perché appunto conosco un paio di sex workers che hanno sempre più necessità anche che di una tutela e anche di una riabilitazione sociale che non le posizioni in panchina a priori, ecco.
Io non so ancora cosa penso, o meglio, io ho un'opinione, ma non mi piace avere questa opinione. Non credo di essere d'accordo con questa opinione. Ho un'opinione con la quale non sono d'accordo, è il modo più facile per raccontare quello che mi succede nel cervello. Io parto dal presupposto, cioè io mi fido del femminismo, questo proprio in maniera viscerale, e quindi se c'è un pezzo del femminismo che è ovviamente intersezionale, che si sta occupando di sex working, a proposito faccio un inciso, non c'entra niente, ma avendo parlato di intersezionalità, oggi è la giornata internazionale della visibilità transgender e quindi ci tenevo a dirlo e salutare le persone transgender che ci ascoltano e ci guardano. Quindi ovviamente se quel femminismo è un femminismo intersezionale, se si sta occupando dei e delle, soprattutto delle statisticamente, sex worker, ci sarà una buona ragione. Questo intendo dire quando dico che io mi fido del femminismo. E quindi, se io ho un'opinione che non va in quella direzione, mi faccio mille domande per capire se la mia opinione è semplicemente, nuovamente, il prodotto della società che mi ha insegnato a pensare alcune cose e non altre. Partendo dal presupposto che, uno, non ne so abbastanza, e questa è la ragione per cui non ne ho mai parlato, non ne parlo, e quello che dico io adesso non arriva da degli studi, arriva soltanto da quello che sento io, e quindi vale uno, non c'è nessuna professionalità, è un mio dubbio, quindi parlo in quanto essere umano, quindi partendo dal fatto che non ne so a sufficienza, questa è la ragione per cui non ne parlo, però c'è una parte di me che dice, se noi non fossimo in una società che dice che la donna in sostanza è un oggetto sessuale, forse non ci sarebbe mercato. Perché partiremmo tutti dal presupposto che il corpo di una persona non è oggetto di vendita. Ma giacché un pezzo di femminismo si sta occupando di questo, io penso queste cose e penso: tu devi stare commettendo un errore di ragionamento, cioè ci deve essere una fallacia in quello che stai pensando tu, perché giacché mi fido così tanto del femminismo,
certo,
è evidente che il lavoro devo farlo io.
Ma secondo me neanche, perché ovviamente si parla, parti da, un ragionamento che secondo me è più che corretto, perché se non ci fosse la monetizzazione del sesso femminile, allora saremmo... Però c'è da tanto tempo ed è molto difficile sradicare un'abitudine che è così secolare, che ormai ha portato a tutta una serie di derive che sono anche poco sicure per chi ci lavora. Quindi secondo me il femminismo lì entra più a gamba tesa nel cercare di dare un supporto, una rete di supporto ad una cosa che ormai è così e che è molto difficile toglierci, perché ormai è diventata quasi, tra virgolette, un'abitudine. Ho fatto tra virgolette facendo il mimo delle virgolette ed è terribile, scusa, non lo faccio mai più. Però,
ma chi ti ascolta non lo vede.
Esattamente. Secondo me si inserisce a limitare un potenziale distruttivo e ancora più abusivo di una cosa che c'è già. Così come nel porno per esempio ci sono anche un sacco di femministe sex positive che cercano di limitare e creare associazioni che vadano all'interno della Silicon Valley, praticamente c'è, cioè, da una parte c'è Apple, dall'altra c'è un sacco di porno, c'è l'industria di tutto il sottobosco pornografico americano, quindi ci sono cose mai controllate, persone che non fanno test, donne magari prese, messe lì da ragazzine, cercano di dare una forma, una protezione a tutto questo movimento, non perché sia equo, ma perché esiste già. E quindi non so, io mi sento di schierarmi molto a favore, è un po' come se ci fosse il sindacato dei sex workers, a me piace pensare questa cosa di mettere in sicurezza e togliere uno stigma da una cosa che c'è ed è vista come sporca, possiamo anche non vederla come sporca, cioè è una cosa che mi ha sempre trovata conforme. Poi non so
se c'è qualcosa che aiuta nel lavoro persone che sono in difficoltà, che sono sfruttate, ovvio, qualsiasi cosa purché faccia bene. Io ho dei dubbi quando la cosa comincia a diventare, per farti un esempio, è un po' come se dicessimo: teniamo le quote rosa per sempre, perché l'obiettivo è avere le quote rosa. Allora, se diciamo che le quote rosa sono un mezzo che stiamo utilizzando per arrivare a una condizione dove non ci sarà più bisogno di avere le quote rosa, perché le cose naturalmente procederanno in maniera paritaria, ok? Se invece mi dici le quote rosa sono la soluzione al problema, ti dico di no. Mi viene da fare questo parallelismo perché se stiamo parlando di diritti delle sex worker, perché già che è una situazione esistente, facciamo in modo che sia più equa e più sicura possibile per le professioniste, ovvio. Io, o così mi pare, credo però che ci sia anche chi invece pensa che quello sia il lavoro da poter fare per sempre. Cioè, ci sono anche donne che non sono assolutamente costrette a fare le sex worker, che l'hanno scelto come lavoro.
Certo.
Lì mi chiedo quanto di quella scelta sia condizionato dal vivere in una società che pensa che le donne siano degli oggetti, e quindi quanto faccia bene alla mentalità collettiva mettere questa cosa proprio nero su bianco e darle proprio una professione, un titolo, eccetera. Però ripeto, io sto brancolo in
mi
questa
viene
cosa
per un
cui
dubbio.
Non sono d'accordo con me.
Mi viene un dubbio, però se non lo mettiamo nero sul bianco, loro saranno sempre le T di basso borgo, saranno sempre sfruttabili, no? È questa la cosa che a me viene... Non so.
Sì, quello che dico io è, però ti ripeto, potrei anche aver visto male, è che invece mi pare che ci sia un pezzo che reclama a gran voce il diritto di fare questa cosa per tutta la vita, per quanto tempo voglio, perché il corpo è mio e lo gestisco io. E il mio dubbio rimane... sì, ma se il modo in cui tu gestisci il tuo corpo non fa altro che alimentare l'idea che il tuo corpo sia un oggetto da poter far gestire anche a qualcun altro, forse il problema è di tutte. Ma di nuovo, non so cosa pensare di me e dei miei pensieri.
Questa
però
ce la
ci sta
svisceriamo.
però ci sta perché, voglio dire, il femminismo è fatto anche di dubbi. L'importante per me è che al primo posto non ci sia la mia credenza e il mio pensiero e quindi tu stai sbagliando, ma ci sia una volontà viscerale di comprendere il punto di vista dell'altra, persino quando è lontanissimo da me. Per questo ho detto e ridico ancora perché non si sa mai, questo è semplicemente quello che sento io, e quello che sento io è valido, ma vale uno. Non vale più di tutti gli altri e sicuramente non vale più di quello di una persona che invece dice no, ti assicuro che invece questo è quello che voglio fare nella vita. Però era interessante sviscerare anche questo. Siccome mancano
pochi
10 minuti.
Minuti,
intanto vi riabilito i commenti perché magari avete voglia di dire qualcosa rispetto alla diretta, quello che è successo in generale. E poi vado a recuperarti magari un'ultima domanda. Alcune domande le abbiamo già, cioè abbiamo già risposto senza averle lette. Buono, vuol dire che siamo tutte e tutti allineati. Questa è interessante, non so come farai in 3 minuti, però è molto interessante. Come liberarsi dal senso di performatività nel sesso, spesso causato dalla pornografia?
Ci ho messo un sacco anch'io. E vedevo anche che era anche diametralmente, cioè andava di pari passo con la ricerca della persona che avevo di fianco in quel momento. Ci sono persone con cui ti senti molto meno performativo anche quando fai il performativo, ma poi soprattutto pensare che non ne stai giovando te. Nel senso, diventare un personaggio che non è tuo ti... Prima cosa, metti un filtro mentale nel momento stesso in cui tu stai facendo del sesso. E quando ti metti così tanto a pensare a cosa dovrebbe essere giusto fare, l'ho rifatto, stai perdendo di vista lo scopo del gioco, che non è più un gioco ma diventa una recita. E seconda di poi non capirai mai così che cosa veramente ti piace fare. Io trovo molto educativo una scoperta da soli del proprio corpo a lungo, sex toys, masturbazione davanti allo specchio, tutta una serie di pratiche che possono accrescere la consapevolezza e anche vedere la tua reazione. Nel momento in cui tu vedi la tua reazione, la fai tua. Ed è una cosa che a me ha aiutato tantissimo, cioè non ti dico di filmarti, ma basta semplicemente metterti davanti a uno specchio. Nel momento in cui tu ti abitui a quella che è la tua reazione al sesso, che è una cosa piacevole, allora smetterai di fare quello che fanno gli altri. E secondo me potrebbe essere una cosa, poi non dico che sia sempre così, però potrebbe essere una buona soluzione.
Qualcuno intanto nel muro che scorreva, citava Erika Lust come regista di porno femministi, chiedendo insomma in cosa differisce, cosa vuol dire un porno femminista. Io avevo visto una sua intervista, oltre ad aver visto alcuni dei suoi porno, la prima cosa che mi viene da dire è: c'è una fotografia. Ed è molto interessante.
Abbiamo una fotografia.
Manca! C'è una fotografia. Ma poi, se non ricordo male, Erika Lust diceva che le varie take durano molto perché l'obiettivo è che anche la donna raggiunga l'orgasmo, davvero.
Sì.
E quindi, naturalmente, in alcuni casi i tempi sono più lunghi e va bene, cioè al centro ci sono due persone che stanno facendo sesso, lo stanno facendo per lavoro, sono filmate, ma stanno facendo sesso, cioè il sesso dovrebbe essere piacevole, quindi deve essere piacevole anche se lo stiamo facendo per lavoro. E questo è una cosa enorme che differisce dal porno mainstream, dove l'orgasmo di lui è praticamente, cioè è spoiler sempre, mentre invece su lei non abbiamo sempre la certezza che stia andando così, e anzi, e guardando le statistiche anche degli orgasmi finti nella vita vera, possiamo dire che non è molto femminista se decidiamo che il piacere di lei è secondario.
Infatti la cosa più femminista che potete fare nell'atto pratico è smettere di fingere gli orgasmi.
Sì.
È la cosa che vi cambia veramente la vita e l'approccio al sesso, anche quello è fondamentale. Smettete di fingere gli orgasmi, iniziate a pretendere che siano veri. Cioè, non possiamo essere sempre lì per far fare, non lo so, bella figura a qualcuno. qualcuno che non siamo noi, anch'io vorrei la mia parte e voglio che l'altro si impegni quanto mi sto impegnando io. Cioè, il piacere è vicendevole, cioè, a meno che appunto non siano pratiche di sadomasochismo puro, però insomma, smettete di fingere questi orgasmi, per favore, fatelo per voi e le vostre vagine.
E con questo, secondo me, questa è la chiusa perfetta. Allora, intanto naturalmente Carlotta, grazie mille, spero che adesso tu sia un po' più serena, adesso che è andata, l'abbiamo fatta. Vi ricordo, la puntata rimarrà disponibile per 24 ore su Instagram come live, perché adesso la salverò, dopodiché la troverete su Spotify come podcast, nel podcast che si chiama Palinsesto Femminista, dove trovate già la live che c'è stata ieri con Maura. Vi ricordo, l'appuntamento è a domani, perché questa cosa continua per 2 settimane, quindi domani l'appuntamento è con MC Neil e parleremo di femminismo queer, introducendo un altro elemento di intersezionalità incredibile, perché faremo questa conversazione con Neil, che è una persona non binaria, che continua a utilizzare il femminile e a definirsi donna lesbica per una ragione strettamente politica. E quindi domani esploreremo tutto questo tema, che anche da solo potrebbe portare via 3 ore, ma noi parleremo anche di altro, ci proviamo, sempre con le vostre domande, sempre con questa modalità. Quindi un primo momento soltanto di scambio, dove voi potete scrivere le domande, ma non c'è il wall dei commenti, e poi invece lo spazio per tutto quello che avete da dire. Vedo un sacco di cuore, un sacco di grazie.
Mi sto commuovendo.
Sono molto molto contenta. Grazie ancora Carlotta.
Grazie a te Irene, è stato un piacere, grazie mille a tutti, eravate un sacco tra l'altro, bravissimi.
Grazie a tutti e a tutti, ci vediamo domani. Ciao!